18 minuto, eccoci, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastaferro, pronti per una nuova puntata dell'Orizzonte di Radio Popolare. Benvenuti fino alle 19, anche oggi il racconto di un'altra giornata, questa giornata mercoledì 4 febbraio. Un mercoledì segnato anche questo dal dibattito su Torino e sul pacchetto sicurezza. Il ministro dell'Interno Piantedosi oggi è tornato al Senato, questa volta appunto a Palazzo Madama, di fatto ha ripetuto la stessa versione del giorno prima, ha ribadito che adesso ci vuole il fermo preventivo contro i manifestanti violenti. Questa, sappiamo, è una delle misure più delicate, più a forte rischio di incostituzionalità, e c'è la lente del Quirinale sul testo. Mattarella oggi si è dedicato proprio a questo, ha letto riga dopo riga il nuovo provvedimento, il nuovo pacchetto sicurezza, e ha avuto anche un incontro con il sottosegretario Mantovano. La notizia è arrivata pochi minuti fa, una nota del Quirinale che ci dice questo. Ci dice che Mattarella avrebbe detto a Mantovano che ci devono essere ancora delle modifiche prima di dare il via libera al testo. Dunque Mattarella che chiede appunto di lavorare ancora sul provvedimento, così non basta. Ci faremo ovviamente spiegare i dettagli subito in apertura di questa puntata, ma possiamo dirlo, sembra di fatto un rinvio, un mezzo rinvio, lo capiremo più tardi. E chissà se a questo punto domani il Consiglio dei Ministri che doveva approvare il provvedimento si terrà o meno. Lo vedremo, ma oggi ci sono tante altre notizie. In Ungheria è stata condannata a 8 anni di carcere l'antifascista Maya, l'attivista tedesca di 25 anni che era imputata in un processo fotocopia di quello di Ilaria Salis, accusata cioè di violenze commesse nel 2023 contro dei militanti di estrema destra nel corso di un raduno neonazista a Budapest. È stata condannata, l'ennesima prova insomma di forza del governo Orban sui diritti, questa volta che però è andata a segno rispetto a quello che è successo con Ilaria Salis. Noi stasera ospiteremo proprio l'europarlamentare Salis per commentare la vicenda e farci anche raccontare un po' chi è questa Maya che lei conosce. Queste alcune delle notizie di oggi. Ci sarà modo poi ancora di parlare delle Olimpiadi, ma per raccontarvi un caso di sfruttamento del lavoro durante le Olimpiadi, la denuncia di un vigilante che ha rilasciato ai nostri microfoni, noi la ospiteremo. Ci sarà modo poi ancora di parlare del generale Vannacci, del suo nuovo progetto politico, forse un'operazione con l'obiettivo anche di dar fastidio alla stessa Giorgia Meloni. E poi ovviamente nei notiziari tante altre notizie di questa giornata. In questo momento sui quotidiani online campeggia la decisione di Donald Trump di ritirare 700 agenti dell'ICE da Minneapolis. Però noi all'orizzonte delle 20 questa sera, dopo i notiziari, parleremo di questo.
What are you, class 3 sexual predator?
Tier 1.
Tier 1 is the highest and worst?
No, I'm the lowest.
Quello che sentite Jeffrey Epstein in una intervista inedita riemersa tra gli ultimi documenti diffusi dagli Stati Uniti.
It's a serious question. Do you think you're the devil himself?
I don't know. Why would you say that?
Risponde ad alcune domande, avete sentito, gli si chiede, pensi di essere il diavolo in persona?
You read Milton's Paradise Lost.
No, the devil scares me.
Satan is the
E lui risponde in modo ironico, no, il diavolo mi fa paura. Insomma, sono tantissimi i filoni che riguardano gli Epstein Files, la rete di traffico sessuale di minori che il finanziere aveva messo in piedi. E allora noi stasera proveremo a metterli un po' in fila, anche a dare un senso più ampio alle migliaia di notizie che in questi giorni ruotano attorno all'argomento. Insomma, immagino che molti di voi siano anche piuttosto confusi da questa infodemia sull'argomento e su tutto quello che ruota attorno a Epstein e i vari personaggi ricchi e famosi che facevano parte della sua rete. Qual è davvero il succo di tutta questa storia? Più tardi, all'orizzonte delle 20, dopo i notiziari. Ma partiamo adesso con l'orizzonte alle 18:06 dalla notizia principale di queste ore, il pacchetto sicurezza e soprattutto quello che potrebbe essere il Consiglio dei Ministri di domani con le nuove norme da approvare, soprattutto le valutazioni che sono in corso in queste ore al Quirinale con Mattarella, Sergio Mattarella, il capo dello Stato, che sta esaminando il testo riga per riga, parola per parola, come ci raccontavano i nostri ospiti ieri sera, e che deve fare le sue valutazioni, deve capire soprattutto su alcuni di questi provvedimenti, le misure più estreme come il fermo preventivo o la cauzione per chi scende in piazza, siano costituzionali o meno, e dunque dare il suo via libera a questo provvedimento, la stretta del governo sulla sicurezza. La notizia di pochi minuti fa che vi anticipavo è che fonti dell'ANSA, scusate, non un comunicato del Colle, ma fonti dell'ANSA riportano quello che sarebbe stato il colloquio, i contenuti del colloquio che c'è stato oggi tra Mattarella e il sottosegretario di Palazzo Chigi, Mantovano. Mattarella avrebbe detto a Mantovano che il provvedimento così non va bene, ci vogliono ancora delle modifiche per dare il via libera. Saluto allora Angelo Picariello, quirinalista di Avvenire, benvenuto Angelo.
Eccoci
Angelo, tu ci confermi queste notizie? Mattarella avrebbe proprio detto così a Mantovano?
Ma dunque io su questo fatto specifico non so né confermare né smentire. Naturalmente se c'è un'indiscrezione di questo tipo va verificata e io credo che però il problema è inquadrare le cose nel giusto ambito. Noi sappiamo che il capo dello Stato ha dei poteri ben precisi anche per quanto riguarda i rapporti con la magistratura, da presidente del CSM, ma soprattutto ha un potere di promulgare le leggi. Ora noi ci troviamo in una situazione un po' nuova, diciamo, nella fase del governo Meloni, perché il governo Meloni è un governo che, a differenza dei precedenti, gode di una maggioranza chiara in entrambe le Camere, e quindi la leale collaborazione da parte del Quirinale col governo, che gode della fiducia piena del Parlamento senza la cosiddetta moral suasion del Quirinale, che è spesso intervenuta a favorire delle maggioranze che non erano uscite altrettanto chiare dalle urne, la leale collaborazione alla quale Mattarella crede, fa sì che in questa fase intervenga non un esame. Io non ce lo vedo Mattarella esaminare il decreto, il disegno di legge nel punto per punto, perché non è questa la fase in cui lo fa. Lui è chiamato a farlo dopo. Quello che avviene in questo momento è un rapporto di leale collaborazione fra uffici, e anche per il ruolo che svolge il sottosegretario Mantovano, che è anche, lo ricordiamo, un magistrato di Cassazione, una persona che ha avuto compiti anche di responsabilità nel governo, quindi lui è una particolare padronanza della materia e anche un rapporto molto frequente con gli uffici giuridici del Quirinale. Quindi c'è un lavoro di limatura del testo, perché Mattarella tutto vuole meno che non promulgare dopo, e quindi ci sono, come è stato detto e scritto, alcune norme sotto la lente. Mattarella lo sa, ma non è che ci sta lavorando lui, non dobbiamo immaginare,
certo,
questa
cosa. Ci sono i suoi consiglieri giuridici, certo.
Mattarella ci lavorerà soltanto dopo, sapendo che la promulgazione toccherà a lui. Dobbiamo anche tenere presente una cosa, che il fatto che ci sia questa interlocuzione col Quirinale spesso è anche una cartina di tornasole per far emergere anche diverse visioni che ci sono nella maggioranza. Faccio un esempio: la norma sulla cauzione per le manifestazioni, quasi un manifestare per censo, diciamo, no? lo si capisce abbastanza in maniera elementare che è una roba che non si può fare. E diciamo nella propaganda che purtroppo viene usata a piene mani, anche soprattutto sappiamo che c'è Vannacci in giro che insomma è uno specialista nell'argomento, quindi anche la necessità di tamponare determinati meccanismi mediatici porta a propagandare come possibili delle cose che onestamente non stanno in piedi, ma questa roba non è mai arrivata all'esame del Quirinale, cioè c'è stata una riflessione che ha fatto sì che questa cosa non sia stata neanche ipotizzata.
Certo, perché era una sparata di Salvini del weekend e ovviamente non faceva parte del pacchetto sicurezza completo, almeno quello di cui avevamo avuto nelle bozze.
Faceva parte della trattativa, ma non è mai andata nero su bianco, quanto mi risulta. Per quanto riguarda la norma,
il fermo diciamo, preventivo
il fermo preventivo, lì a quanto mi risulta c'è un tentativo di mediazione, insomma, con un intervento del magistrato, quantomeno il magistrato deve essere avvertito e potrebbe darsi che questa formulazione riesca un pochettino a smussare le perplessità che richiamano la legge reale e naturalmente con tutto richiamano un po' un clima d'anni di piombo, eccetera.
Quindi si chiede, Mattarella chiede...
Si sta sottovalutando, sì. Dico solo questo, infine, mi pare che si stia sottovalutando tutto un pacchetto enorme, molto lungo, che riguarda l'immigrazione, che... Per quanto riguarda il rispetto dei trattati internazionali è un altro aspetto che a Mattarella sta a cuore non personalmente come istituzione, perché sappiamo che i trattati internazionali prescindono da questo o quel governo, sono una cosa da onorare, cioè se l'Italia aderisce alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo oppure aderisce all'ONU oppure aderisce a quant'altro per quanto riguarda, non è che arriva un governo e fa di testa sua, cioè il Presidente della Repubblica ha un mandato lungo, nel caso di Mattarella lunghissimo, proprio perché determinati impegni internazionali, che non a caso non possono essere sottoposti al referendum nella nostra Costituzione, debbono essere mantenuti e onorati al di là degli orientamenti dei singoli governi. Quindi io, mi pare che si stia sottovalutando tutto l'aspetto riguardante
l'immigrazione, perché oggi alcuni giornali hanno ipotizzato anche che ci potesse essere il
particolarmente corposo e poco emerso nella comunicazione mediatica di questi giorni, perché naturalmente siamo tutti assorbiti un po' dai commenti dei fatti di Torino.
Senti Angelo, ti interrompo, scusami, è vero, hai fatto bene a ricordare anche le questioni relative all'immigrazione, perché si è parlato di un blocco navale, oggi l'abbiamo letto sui giornali, che potesse essere inserita una norma di questo tipo più o meno dentro questo pacchetto sicurezza, e dunque c'è anche quello sotto la lente di Mattarella. Per tirare un po' le fila di tutto il tuo ragionamento, Angelo, ti chiedo se quindi, visto che Mattarella chiede insomma di comunque far passare di modificare le norme, in qualche modo coinvolgere anche un vaglio della magistratura nel caso si devono mettere appunto misure di questo tipo, ti chiedo se a questo punto si va verso un rinvio di questo decreto, dell'approvazione almeno questa settimana nel Consiglio dei Ministri. Che sensazione hai?
Credo che la cosa sia piuttosto complicata, ma credo anche che è una cosa che si va a decidere nelle prossime ore. Non sono in possesso di, perché la realtà è anche molto in fieri. Io credo che stasera verranno fatte delle valutazioni ai vari livelli. Forse per quanto riguarda il Quirinale le valutazioni sono state già fatte, ma credo che ci sia una valutazione politica che verrà fatta nelle prossime ore.
E invece, tornando su quell'aspetto, no, che bisogna sempre chiedere il vaglio giudiziario, l'esame di un magistrato per mettere in campo certe misure, quell'aspetto, no, di modifica chiesto dal Colle, quello è qualcosa di concreto che abbiamo capito è effettivamente sul tavolo del Quirinale. Come potrebbe essere preso dalla maggioranza, dal governo, insomma, un'indicazione di questo tipo? Sappiamo quello che è il rapporto con i magistrati in questa fase.
È l'elemento più delicato, ma diciamo credo che che sia stato al centro del colloquio con Mantovano. Ecco, diciamo che se è sceso in campo in maniera quasi ufficiale
il sottosegretario,
anche con una specifica, come voglio dire, con un peso di autorevolezza che tutti conosciamo, mi sa che ci sta dentro proprio questo problema qui, cioè di non inasprire in un momento così delicato i rapporti. E che cosa si è deciso in questo colloquio, che cosa ne è venuto fuori, credo che lo si debba capire nelle prossime ore, per non divulgare cose.
Certo.
Insomma,
aspettiamo.
È un colloquio che può aver chiarito delle cose, ma può anche aver creato delle nuove complicazioni. Questo bisogna accertarlo meglio nelle prossime ore.
Sicuramente sì, aspettiamo, Angelo, come si dice in questi casi. Ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie mille, grazie.
A te. Angelo Piccariello, grazie. Quirinalista di Avvenire. Questi dunque i rilievi del Quirinale, quello su cui si sta ragionando in queste ore, e chissà appunto se questi rilievi porteranno a uno slittamento del pacchetto sicurezza. Vi ho raccontato anche che oggi c'è stata la replica in Senato dell'informativa di Piantedosi dopo quello che è stato il suo intervento di ieri alla Camera. Oggi lui, il ministro dell'Interno, è tornato a Palazzo Madama ripetendo di fatto la stessa versione, ribadendo ancora il fatto che serve il fermo preventivo contro i manifestanti violenti. In Parlamento poi in queste ore, ve lo abbiamo raccontato, c'era anche molto dibattito su quell'appello lanciato da Giorgia Meloni dopo i fatti di Torino, l'appello per una mozione, una risoluzione unitaria sulla sicurezza da votare anche con le opposizioni, una mozione che insomma suonava molto come una trappola nei confronti dei partiti di minoranza, che alla fine non è stata disinnescata, possiamo dire così, perché si sono votate oggi in Parlamento, si è votata la risoluzione di maggioranza, mentre le opposizioni sono riuscite a presentarne una propria, una loro unitaria, che disinnescasse appunto quella trappola. Su questo abbiamo sentito la senatrice del Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
Sì, devo dire che siamo molto orgogliosi di questo passaggio parlamentare, non irrilevante in un momento estremamente delicato per il nostro paese, dove da più fronti questo governo minaccia una stretta securitaria. Noi lo denunciamo da tempo, ma adesso si stanno, diciamo, allineando un po' di cose in arrivo a questo nuovo pacchetto sicurezza, dove ancora non si sa bene che cosa ci sarà, però già si preavvisa, insomma, ci siamo preallertati su norme potenzialmente addirittura incostituzionali, quindi ci sono una serie di elementi che ovviamente hanno reso chiaro che il gioco della maggioranza era quello di portarci in una trappola, visto l'arrivo appunto di questi provvedimenti assolutamente di tipo securitario, poliziesco, volti a reprimere la libertà di manifestare e non di arginare frange facinorose e violente, cosa che è assolutamente legittima, ma che gli strumenti normativi esistenti già consentono di fare. Abbiamo fatto un grande lavoro, siamo molto soddisfatti, anche proprio come Movimento 5 Stelle, mi permetta di dire, perché i primi a lanciare l'idea di costruire un nostro testo senza sottovalutare il tema della sicurezza, perché è oggettivamente un tema rilevante, una sicurezza vera dei cittadini e delle cittadine in questo paese. Da quando c'è il governo securitario alla guida del paese, il paese è diventato più insicuro, e quindi anche sollecitare, insomma, richiamare un po' ad azioni concrete invece che azioni propagandistiche. Sì, era una trappola in cui magari in altro momento sarebbe stato più difficile, sarebbe stato forse più difficile cogliere. Oggi, appunto, dato il contesto di cui parlavo, ma ha dato anche, insomma, un lavoro che è iniziato per costruire un fronte per respingerli, ecco. Lo dico molto chiaramente, finalmente è iniziato in maniera concreta questo fronte, si vede nelle aule parlamentari, si vede nelle commissioni e presto si vedrà anche nel paese, quindi noi di questo siamo molto soddisfatti.
Questa è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino. Insomma, soddisfazione almeno per aver dato una prova di unità tra le opposizioni, tra il cosiddetto campo largo, su questa mozione che è stata presentata unitariamente dai partiti di minoranza, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, AVS e anche Italia Viva. Adesso alle 18 e 20 minuti torniamo all'altra notizia politica principale di questi giorni, il divorzio tra la Lega e Vannacci, che ha fondato, lo sapete, il suo nuovo partito, primato nazionale, e ci si interroga in queste ore soprattutto sui concreti obiettivi politici ed elettorali anche di Vannacci e su quanto poi, in fin dei conti, questa operazione possa creare scompiglio a destra e magari dare fastidio anche a Giorgia Meloni. Ne parliamo con Ilario Lombardo, giornalista della Stampa. Ciao Ilario.
Ciao, buonasera.
Buonasera Ilario. Allora, tu scrivevi oggi sul tuo giornale che dietro Vannacci c'è la regia di Steve Bannon, l'ex ideologo di Trump, che avrebbe scelto per l'Italia un nuovo cavallo di fatto. E insomma, gli obiettivi sembrano andare contro quelle che sono gli obiettivi appunto di Giorgia Meloni allo stesso tempo. Perché?
Sì, perché io nell'articolo ricostruisco, diciamo, quello che è un progetto che risale a 7-8 anni fa di Steve Bannon, quando c'era la prima presidenza Trump, quindi diciamo sono corsi e ricorsi storici. Bannon vedeva proprio nell'Italia e nell'ascesa dei partiti populisti e sovranisti, allora erano il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini, la porta d'ingresso quasi, diciamo, del sovranismo e di questa internazionale ultraconservatrice trampiana per l'Unione Europea. Sembrava quindi il paese laboratorio di questo progetto di Steve Bannon, di un pezzo di quello che poi negli anni successivi sarà chiamato il popolo MAGA, del Make America Great Again. L'obiettivo di Bannon è di tornare a spingere su questa alleanza. Ovviamente i partiti sono un po' cambiati ed è cambiata un pochettino anche la storia delle singole leadership. Salvini è andato in caduta libera, è ormai in un declino politico inarrestabile, anche se comunque continua a resistere ai vertici della Lega. Giorgia Meloni, da partito del 3-4%, è salita ed è diventato un partito nazione che guida stabilmente il governo ormai da 4 anni e viaggia verso il 5°, quindi superando qualsiasi record storico. Però sono cambiati nella percezione, nel DNA, sono cambiate nell'offerta politica. Quindi Giorgia Meloni, tra mille contraddizioni tra l'opposizione e il governo, oscilla tra l'immagine di una leadership più di destra moderata e conservatrice in senso classico, quindi alla Margaret Thatcher, a poi alcune diciamo scelte più identitarie proprio per coccolare l'elettorato storico, sì, e quella che è la sua stessa storia invece di una destra più radicale in Italia. E Bannon ha infilato il dito nella piaga e ha criticato fortemente Meloni, dicendo che lei, che era una su cui scommetteva tantissimo sia lui sia un grande pezzo del mondo Trump, e che ancora vedono in lei, diciamo, una paladina dei conservatori in Europa, e conservatori invece in questo caso all'americana, alla MAGA, e la considera invece ormai una globalista, sono parole di Bannon, succube che gioca il gioco della NATO e dell'Unione Europea, ha detto in una bella intervista a Repubblica.
Sì.
Quindi fondamentalmente Bannon si trova a giocare adesso con prospettive diverse, e la leadership che più gli sembra congeniale al suo progetto è quella di Vannacci. Io racconto che ci sono già dei contatti con alcuni uomini sia di Bannon in Italia sia di Vannacci, e racconto come Vannacci stia guardando con la benedizione di Bannon a un'alleanza che vada ancora più a destra della destra che attualmente è egemone in Europa, come quella di Giorgia Meloni, che è la destra dell'AfD, no? Alternative for Deutschland, un partito che al momento viene considerato da molte destre europee un partito pericoloso, un partito paria e via dicendo, ma è come un pochettino viene percepito Vannacci in Italia, se vogliamo.
Certo,
e quindi
sì,
questa potrebbe essere una nuova alleanza che porterà un nuovo scompiglio, o potrebbe portare ancora più a destra gli equilibri europei, con degli effetti ovviamente in Italia, perché tra un anno e 3 mesi, poco più, se è vero che Giorgia Meloni punterà ad anticipare di qualche mese il voto e portare l'Italia al voto nella primavera del 2027, il ruolo che avrà, cioè la presenza che avrà Vannacci, come già ormai sono anche, diciamo, viene registrato già dai primi sondaggi, potrebbe indebolire un pochettino la coalizione di centrodestra.
Ecco.
Infatti, una vecchia volpe come Renzi ha già detto sono più deboli adesso, cioè la coalizione di destra è più debole.
Eh sì, senti Ilario, abbiamo giusto qualche secondo, ma insomma hai ricostruito benissimo tutta quella che potrebbe essere l'operazione e quindi in definitiva ti chiedo se l'obiettivo sarà poi, in fin dei conti, fare anche d'ago della bilancia all'interno di una coalizione di destra, o comunque di uno schieramento di destra molto ampio e costringere Meloni stessa anche a cambiare la sua linea di politica estera sull'Ucraina soprattutto.
Bravo, esatto, no, questa è la domanda più giusta, nel senso hai toccato due punti. Il primo è quello di Vannacci che sa di poter avere un ruolo, se non dovesse crescere, perché poi siamo stati abituati a vedere i partiti dallo 0,3 al 30% nel giro di 2 anni, se dovesse rimanere nella cornice della previsione dei sondaggi, sicuramente potrebbe proporsi come un ago della bilancia, cosa che secondo me sarà interessante da vedere perché uno dipende da che cosa diventerà la Lega, perché la Lega potrebbe ridiventare una Lega a trazione nord, quindi desalvinizzata, perché a quel punto si assomiglierebbero troppo forse con Vannacci. E l'altro fattore è Calenda, perché sappiamo che tramite Forza Italia, ma anche molti meloniani, compresa Giorgia Meloni, corteggiano un pochettino anche Carlo Calenda. E quindi sarebbe una scelta tra quali dei due aghi della bilancia. Molto dipenderà ovviamente anche dalla legge elettorale.
Certo,
A quel
certo, certo.
punto, la scelta, se dovessimo giocare a questo gioco, diciamo, di previsioni e loro avessero di fronte la scelta tra Calenda e Vannacci, la politica estera diventerà dirimente, perché Calenda è chiaramente schierato senza se e senza ma a favore dell'Ucraina, come Vannacci è chiaramente schierato senza se e senza assolutamente a favore di Putin
È
e
molto
di
interessante.
riallacciare un'alleanza con Putin. Quindi potrebbe sconvolgere la geografia di destra. Oppure, e ti lascio con questa, la destra, che è molto più realista, se vogliamo essere buoni, cinici, se vogliamo cinica, se vogliamo essere, diciamo, un po' più cattivelli, la destra poi è abituata a mettere da parte le differenze per
Per
governare,
governare, sì,
per
sicuramente.
rimanere al potere,
Però
molto più
comunque,
della sinistra.
sì, sicuramente però è un bel bivio quello che tu hai provato a immaginare, a raccontarci, chissà se davvero poi si concretizzerà. Grazie Ilario per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie, ciao.
Ilario Lombardo, giornalista della Stampa, linea alle notizie del GR.
L'orizzonte delle
18:36 minuti, rieccoci, seconda parte della nostra trasmissione, seconda mezz'ora. Dell'orizzonte, per andare a Budapest, che cosa è successo oggi? È successo che è stata condannata a 8 anni di carcere, lo sentivate anche poco fa nei titoli del GR, Maya L'attivista antifascista tedesca di 25 anni che era imputata in un processo fotocopia a quello di Ilaria Salis, accusata cioè di violenze commesse con manganelli nel 2023 su 9 militanti dell'estrema destra a margine di un raduno neonazista che c'era stato a Budapest. Lei era imputata insieme a altri 19 antifascisti europei. È stata condannata oggi a 8 anni di carcere. Noi abbiamo in collegamento con noi l'europarlamentare Ilaria Salis. Benvenuta Salis, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, grazie.
Lei
Buonasera. No,
conosceva Magliatti, giusto?
assolutamente no. Mai conosciuta, non l'ho mai vista.
Giusto, perché questo è un processo ovviamente fotocopia al suo, ma non stiamo parlando dello stesso evento.
questo processo è un processo che si è aperto contro le contromanifestazioni, contro gli antifascisti che hanno partecipato alle contromanifestazioni a Budapest, quindi sono andati un po' a pescare gli antifascisti che insomma che hanno ritenuto, ecco, di andare a pescare. Insomma, si tratta di un processo fortemente orchestrato dal regime di Orban, un processo con una chiarissima valenza politica e un processo in cui effettivamente applicano, sì, insomma, ci sono capi d'accusa simili, capi d'accusa molto gravi, per cui appunto ecco, oggi è stata condannata Maiatti, ma è stato condannato anche Gabriele invece di Milano, che invece conosco, e che appunto che era stato, per chi si ricorda, 2 anni fa c'era stato un mandato d'arresto da parte dell'Ungheria che aveva chiesto la sua estradizione. E l'estradizione era stata negata perché sostanzialmente in Ungheria ci sono gravi carenze strutturali sia all'interno del sistema carcerario ma anche all'interno del sistema giudiziario. E ecco, adesso Gabriele è stato condannato e Gabriele non deve essere estradato in Ungheria, perché comunque dopo la condanna l'Ungheria potrebbe emettere un nuovo mandato di cattura e chiedere che lui sia trasferito lì per scontare la pena. E appunto allo stesso modo Maya deve essere riportata in Germania e deve affrontare lì un processo giusto.
Certo, perché Maya si trova a Budapest, appunto, è stata condannata. Abbiamo visto anche le sue immagini in aula che stanno girando, un po' simili a quelle che insomma ritraevano lei, Ilaria Salis, con le manette ai polsi e soprattutto il trattamento, no, indegno contro la dignità, appunto, che le è stato riservato, come era stato riservato a lei. E leggo adesso anche che, insomma, come diceva, più o meno ricalca il processo lo stesso tipo di impostazione: non c'è uno straccio di prova che è stata fornita durante il dibattimento che porti davvero a considerare Maiatti imputabile per quei reati per cui è imputata, è corretto?
Esattamente, non ci sono prove, non ci sono, diciamo, comunque né Maya né Gabriele sono stati riconosciuti né dai testimoni né dalle vittime, come nel mio caso. Insomma, sembrano proprio appunto delle accuse costruite a tavolino, per cui diciamo il governo ha messo in campo questa operazione repressiva, per cui è andato, insomma, a individuare come bersagli, come nemici, gli antifascisti stranieri che appunto come me, io per esempio quei giorni ero lì a manifestare e sono appunto stata fermata lì, e poi appunto altri sono stati invece raggiunti da mandati di cattura in seguito in diversi paesi. Maya ad esempio è stata raggiunta da un mandato di cattura in Germania e poi è stata estradata con un'estradizione che è stata considerata illegale dopo dalla Corte Suprema tedesca, e proprio per questo appunto Maya dovrebbe essere riportata in Germania. E i paesi europei, tutti i paesi che si definiscono democratici, non dovrebbero collaborare in materia giudiziaria con l'Ungheria di Orban.
E a proposito del governo Orban, Ilaria Salis è puntuale, no? Come sempre ha parlato il portavoce del premier ungherese, Zoltán Kovács, e ha detto questo, glielo leggo: la complice di Ilaria Salis, la terrorista antifa Maiatti, è stata condannata. Insomma, l'ha chiamata in causa direttamente ancora una volta.
Continuamente, e diciamo comunque con queste continue dichiarazioni hanno anche sempre diciamo anticipato la sentenza, si vede proprio in questo caso hanno commentato dopo la sentenza, ma questa dichiarazione non è certo la prima, ecco, si inserisce in un filone per cui il governo
non si dimenticano di lei.
Sì, ma oltretutto il governo continua a dare indicazione alla magistratura, a provare a influenzare la magistratura, che ahimè è purtroppo quello che stiamo vedendo che si sta riproducendo anche nel nostro paese. Sta iniziando il governo italiano vorrebbe, ecco, vede questo modello appunto della democrazia liberale come un modello da imitare, e quindi vorrebbe, ecco, diciamo, andare nello stesso senso.
Senta,
dobbiamo ovviamente impedirglielo, perché
ricordiamo, giusto per magari qualche ascoltatore che forse se l'ho dimenticato, che cosa successe quel giorno in cui, insomma, era la giornata dell'onore, ed estremisti di destra e skinhead di tutto il continente si radunarono a Budapest, e ci fu appunto una contromanifestazione quel giorno.
Esatto, questo evento, il giorno dell'onore, è un enorme raduno di neonazisti, in cui appunto i neonazisti arrivano da tutta Europa, e è uno spettacolo veramente indecente. Comunque ci sono vengono sventolate svastiche, ci sono cori che inneggiano all'Olocausto, ci sono militanti vestiti con la divisa dell'SS, e allo stesso modo c'è comunque tutti gli anni una contromanifestazione per dire no a tutto questo, e fortunatamente anche a questa contromanifestazione si recano persone da antifascisti da diverse parti d'Europa. E se non che il governo ungherese, se da un lato tollera la sfilata dei neonazisti, dall'altro invece non tollera le contromanifestazioni.
Sì, le considera organizzazioni terroristiche vere.
Esatto, ha proprio equiparato il governo ungherese, ha proprio equiparato l'antifascismo al terrorismo, e questo è un fatto gravissimo, insomma, assolutamente inaccettabile per chiunque, ecco, in Europa ci tenga ancora alla libertà, alla giustizia e all'uguaglianza, e chiunque ancora si ricordi, insomma, quella che è la storia del nostro paese, del nostro continente.
Sì. Senta Salis, ancora un paio di domande per lei. La prima è, visto che abbiamo letto quelle che sono state le parole delle autorità ungherese che la continuano a chiamare in causa, le chiedo se ha, insomma, ancora timore, no, che possa accadere qualcosa. Ricordiamo che l'Europarlamento fortunatamente la difesa, quando è stato chiesto un voto per toglierle la possibilità appunto che potesse essere di nuovo estradata in Ungheria, adesso mi sfugge il termine in cui appunto c'è stato quel voto dell'Europarlamento, ma è stata salvata fortunatamente. Le chiedo se è ancora timore che possa accadere qualcosa.
Allora, da un lato c'è da segnalare sì che l'immunità è stata mantenuta, ma per un...
L'immunità, ovviamente, Salis, ecco, è il termine che mi sfuggiva.
Sì, per un solo voto è stata salvaguardata. Questo comunque ce la dice lunga sullo stato di salute, insomma, delle democrazie in Europa, nel senso che comunque difendere un'oppositrice politica, una perseguitata politica da un regime come quello di Orban dovrebbe essere qualcosa di più ovvio, di più fondato, non dovrebbe passare solo per un voto. Però la situazione insegna, purtroppo, quando le estreme destre, i fascismi diventano forti, anche i liberali, anche il centro-destra, ecco, finiscono per appiattirsi a quelli che sono poi i voleri dei fascisti.
Visto il vento che soffia, c'è paura per lei che possa accadere qualcos'altro in futuro?
Ma questo non si sa. Adesso comunque sicuramente poi una volta scaduto il mandato si riapre tutto una possibilità, sì, certo, che l'Ungheria voglia procedere ancora, ecco, come diceva lei, non si sono dimenticati di me, insomma, quindi credo di sì, che appena cada il mandato e non ci sia più l'immunità, ovviamente procederanno ancora.
Un'ultima cosa invece, Salis, leggo su Repubblica adesso che c'è un'inchiesta un'inchiesta su un presunto dossieraggio nei suoi confronti mentre era in carcere in Ungheria. Di che si tratta?
Stavo leggendo proprio anche adesso questa notizia perché è proprio di questi minuti.
Esatto, sì.
E, leggendo appunto, credo che si tratti di un non so, accesso o non autorizzato ad alcuni miei dati personali, in particolare fanno riferimento al casellario giudiziale, ma devo ancora informarmi un po' meglio. Comunque, se così fosse, si tratta di qualcosa di assolutamente grave, perché si tratterebbe appunto di un accesso in... Devo ancora poi verificare bene, perché stavo anche io leggendo proprio adesso la notizia e non ne sapevo niente. Si tratterebbe di qualcosa di molto grave, perché comunque si tratterebbe di un accesso a dati personali riservati per fini che sono da chiarire, e sicuramente poi ci sono anche dei mandanti che sono ancora da chiarire, e tutto ciò sarebbe avvenuto primo mentre io ero in carcere, quindi mentre mi trovavo in una posizione di assoluto di difficoltà, e secondo anche in periodo elettorale, per cui ecco, si tratta, credo, di un fatto molto grave che necessita di essere approfondito.
Sì, e vedremo. Lo leggo giusto per gli ascoltatori: stiamo parlando della questione legata all'inchiesta Equalize. Nunzio Samuele Calamucci, che appunto era l'informatico della Equalize, questa centrale di dossieraggio, si era procurato il certificato del casellario giudiziale di Ilaria Salis mentre lei stessa si trovava in carcere in Ungheria. E questo è quanto emerge da questa inchiesta di Repubblica, che ovviamente avrà delle conseguenze, immaginiamo, nelle prossime ore, soprattutto appunto con lei in prima persona, come diceva. Grazie Ilaria Salis per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie, buona serata.
A presto, Ilaria Salis, europarlamentare di AUS Alleanza Verdi Sinistra. Le 18:50 minuti, adesso le notizie da Metro Regione, da Milano e dalla Lombardia. Questa sera cambiamo un po' il format, non ci raggiunge qui uno dei nostri colleghi che stanno lavorando all'edizione delle 19:45 di Metro Regione, ma ci viene in soccorso un altro amico, ovvero Stefano Ruberto, lo conoscete, no? Conduttore della nostra trasmissione sulla sicurezza sul lavoro, uscita di sicurezza, e ovviamente sindacalista della CGIL. Benvenuto Stefano.
Grazie, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Grazie anche a te.
Grazie a te Stefano per raccontare una storia legata a Milano, ovviamente, perché si parla delle Olimpiadi di Milano e Cortina, una storia di sfruttamento del lavoro. Ne abbiamo sentite diverse, questa insomma è una denuncia che hai raccolto tu in prima persona e che poi racconterai anche nella tua trasmissione domani. Di che si tratta?
Ma si tratta di un racconto, di una testimonianza diretta di un lavoratore di cui non sveleremo il nome per sua volontà, per dargli, diciamo, più tranquillità e serenità nel racconto. È un racconto di un lavoratore che svolgeva una mansione identica, simile a quella di Pietro Zantonini, che è purtroppo deceduto a Cortina nella notte dell'8 gennaio, e ci racconta delle condizioni che ha vissuto lui e che hanno vissuto altri giovani lavoratori, lavoratrici come lui nei luoghi delle Olimpiadi milanesi, ma che per i racconti che stiamo raccogliendo anche di altri perimetri territoriali, quelli lombardi, di Bormio e di Livigno, sono molto simili, quindi con turnistiche di lavoro molto estenuanti, oltre 12 ore, condizioni di esposizione al freddo, alla pioggia, e se pensiamo a questi giorni a Milano, ma immaginiamo le condizioni di rigidità climatiche di Bormio e Livigno, senza indumenti necessari per svolgere un lavoro di questo tipo, di controllo accessi, di guardiania, di controllo, di verifica dei perimetri di questi luoghi, anche in turni notturni.
Senti, come mai, si è capito più o meno, come mai la necessità di avere sempre questi vigilanti lì nei, sui luoghi dei cantieri delle Olimpiadi e in questi casi, in alcuni casi come questo, anche costringerli a turni così estenuanti? Come se lo spiegava lo stesso lavoratore?
Ma la spiegazione non se l'è data, se non ha infranto, diciamo, delle aspettative. Il lavoratore nel suo racconto lo racconterà appunto bene, lo trasmetteremo giovedì sera, perché è un giovane lavoratore a 24 anni, cittadino italiano di origini senegalesi, che ha infranto delle aspettative come tutti i ragazzi, vedendo, diciamo, ascoltando, sentendo ciò che rappresentava il fenomeno olimpico, generava delle aspettative di un lavoro sano, e invece il suo racconto è esattamente l'opposto. La spiegazione del come mai, diciamo, la necessità di avere la loro figura è in fasi diverse. Quando c'è ancora il cantiere a Santa Giulia, le normative prevedono che ci sia una verifica degli ingressi dei lavoratori autorizzati, e nella fase successiva, nel momento in cui si entra nel vivo dei giochi, il personale è accreditato. E quindi questa è la loro funzione, per esempio, ma che vede contrattualmente un'indicazione diversa. Quando si viene ingaggiato per fare lo steward o l'hostess, non pensi di dover fare magari i controlli notturni con una torcia del perimetro magari di Assago, del forum o di altri luoghi simili.
Certo. Senti, lo accennavi anche prima, Stefano, ma questa storia ricorda anche un'altra storia precedente che è stata ovviamente tragica, perché ha portato poi alla morte di un lavoratore che faceva il vigilante a Cortina, in questo caso sempre in un cantiere per le Olimpiadi. Ci sono altre connessioni tra queste due storie?
Ma le connessioni sono la stessa società, intanto. Il lavoratore che ci racconta, ci dà la sua testimonianza, ha attraversato due società, seppur in breve tempo. Una di queste, la prima, era la stessa società di Pietro Zantonini, la Security Service Bodyguard, che ha sede a Milano e che appunto sappiamo vede indagato per la morte il datore di lavoro, il titolare di questa società. Quindi questo è un punto di contatto, ma non solo. Come dicevo, le condizioni che in qualche modo anche la stampa ha rappresentato tramite la voce dell'avvocato dei familiari di Pietro Zantonini, i racconti erano proprio di 12 ore di turni, di esposizione al freddo, di poche attenzioni, perché al di là della norma che impone, questo sia chiaro, una valutazione di un rischio per ogni mansione e le conseguenze necessarie per prevenire questi rischi e mettere a riparo l'integrità della salute, non solo della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, ma ancor prima, noi stiamo raccontando, e questa testimonianza è stata raccolta non tanto tempo fa, ma in un'epoca successiva alla morte di Pietro Zantonini, e il sistema complessivo istituzionale della gestione olimpica non è riuscito ad adeguarsi, a alzare il livello di attenzione rispetto a questi lavoratori in seguito, sì, all'evento mortale, indipendentemente dalle ragioni del decesso.
Eh sì, è decisamente rilevante anche questo aspetto. Stefano, noi siamo arrivati alla fine, allora lanciamo questa intervista e poi ricordiamo che domani a Uscita di Sicurezza sarà in versione integrale. Grazie davvero Stefano Roberto per essere stato con noi, ascoltiamo ora l'intervista che tu hai raccolto.
Grazie.
Abbiamo lavorato a Santa Giulia, abbiamo lavorato pure ad Assago.
Questo per tanti giorni, sì. Cioè, avevi i riposi?
Allora, riposo non credo. Riposo devi fare magari, ti chiedono la disponibilità di fare tutti i giorni. Poi magari semmai sei stremato, chiedi il giorno, magari per carità te lo danno.
Gli altri operai cosa dicevano della loro condizione di lavoro all'interno di Santa Giulia, per esempio?
Tutti si lamentavano di una roba. C'è chi non aveva il gabbiotto, che doveva rimanere di 12 ore al freddo. C'è chi invece doveva rimanere fermo sul posto, non poteva nemmeno spostarsi per anche andare a fare la pipì, era un problema, dovevano aspettare il responsabile che gli diceva ok, puoi andare a fare la pipì, e non potevano muoversi. quindi diciamo delle condizioni inaccettabili, o perfino magari prendersi delle stufette in più e sentirsi umiliati davanti a tutti solo perché hai preso una stufetta in più.
Tu iniziavi il tuo turno a che ora?
Iniziavo alle 7
del mattino,
fino alle 7 di sera, quindi 12 ore sparate, o alle 7 di sera fino alle 7 del mattino. Pagano l'ora 6,50 euro. Lo stipendio lo monti perché fai 12 ore al giorno, per 7 giorni ci credo che poi prendi uno stipendio, prendi 1800, sì, ma 1800 che finisci il mese che c'è la testa tutta che consumata.
L'azienda vi ha dato una divisa adeguata? O...
Ma già, che divisa? Vieni con i tuoi abiti, vieni con i tuoi guanti, pure se la torcia o qualcosa devi portarla a te.
Ah, anche quella?
Pure quella.
Quindi se no il controllo al buio.
Controllo al buio.
Domani è uscita di sicurezza l'intervista integrale del vigilante dello sfruttamento che ha subito ai cantieri per le Olimpiadi di Milano e Cortina. Adesso linea Sciauchi Senussi Cestri, noi ci risentiamo dopo i notiziari con l'orizzonte delle 20.